Afrofonia.
África em sintonia.
News, fatti, commenti.
La nostra puntata di oggi è dedicata alla situazione alimentare nel Corno d'Africa, in particolare a come gli africani stessi stanno reagendo a questa crisi. Ascolteremo in proposito Mamadou Sissoko, senegalese, che da 30 anni si dedica ai movimenti contadini in Africa ed è autore del libro in francese «Dio non è un contadino». Restate allora con noi, siete in compagnia di Luciana Fantini in regia, Roberto Bellini alla parte tecnica e Dulce Araujo al microfono. Il Vangelo di domenica scorsa, il miracolo della moltiplicazione del pane e del pesce, sembrava fatto apposta per la situazione che si sta vivendo nel Corno d'Africa, la fame che minaccia circa 12 milioni di persone, soprattutto nel centro-sud della Somalia, ma anche in Eritrea, Etiopia, Kenya, Djibouti e Uganda. E il Papa non ha mancato di stabilire un collegamento tra queste due realtà.
Viene da pensare ai tanti fratelli e sorelle che in questi giorni nel Corno d'Africa patiscono le drammatiche conseguenze della carestia, aggravate dalla guerra e dalla mancanza di solide istituzioni.
Dal canto suo, Monsignor Giorgio Bertin, vescovo di Djibouti e amministratore apostolico della Somalia, ha reagito a queste parole considerandole molto opportune.
È estremamente importante anche a livello di un risveglio della generosità delle persone che direi in questo momento probabilmente in Europa occidentale sono soprattutto impegnate a pensare come passare le vacanze. E allora risveglia certamente l'attenzione delle persone e la sensibilità.
Monsignor Bertin al microfono di Alessandro Gisotti. Nonostante sia periodo di vacanza, ci sono notizie di alcuni segni di solidarietà da parte di istituzioni e governi, ma anche della società civile, qui in Italia per esempio. Ma gli africani stessi come stanno reagendo a questa situazione? Non ci sono molte notizie in proposito, ma sappiamo che la Caritas Africa ha messo immediatamente a disposizione della Caritas dei paesi minacciati dalla fame 25.000 euro ed ha lanciato un appello a tutte le Caritas nazionali e africane ad organizzare una raccolta di fondi presso le popolazioni per aiutare il Corno d'Africa. In Kenya, dove alcune scuole sono già state chiuse per mancanza di cibo per i ragazzi, i vescovi cattolici hanno lanciato un accurato appello alla popolazione a manifestare la propria solidarietà con le zone più colpite dalla carestia. E la stessa Caritas Djibouti, di cui Monsignor Bertin è presidente, sta agendo anche in Somalia tramite interposti organismi, visto che la chiesa nel paese è stata praticamente distrutta da 20 anni. A livello statale, il Gabon, per esempio, ha fatto un dono tramite la FAO di 2,5 milioni di dollari e la SAEF, Fondo Speciale dell'Unione Africana per l'Emergenza Siccità e Fame nel continente, ha messo a disposizione, secondo un comunicato dell'organizzazione, la somma di 300.000 dollari per la Somalia. Inoltre, il vice segretario della Commissione dell'Unione Africana, Erastus Mwencha, ha visitato il campo di Dadaab, alla frontiera tra il Kenya e la Somalia, campo che ospita più di 400.000 persone e dove ha ascoltato storie di donne che sono state costrette ad abbandonare i propri bambini incapaci per la fame di camminare verso il campo. Erastus Mwencha ha sottolineato la necessità di aiuti urgenti e di misure strutturali per mettere fine ai rischi di situazioni di fame e malnutrizione. E a quanto pare arrivano aiuti da parte dell'Africa e dai paesi arabi, ma manca un coordinamento, sosteneva ieri il presidente della Somalia, Sharif Sheikh Ahmed, in visita al suo omologo sudanese per chiedere un sostegno per il suo paese. La coordinazione degli aiuti africani ed internazionali sarà, a quanto pare, il tema principale dell'incontro di donatori che l'Unione Africana ha in programma per il 10 agosto ad Addis Abeba. Secondo l'ONU, ci vogliono almeno 2,48 miliardi di dollari per far fronte all'emergenza alimentare nel Corno d'Africa. Ma ascoltiamo ancora Monsignor Bertin a proposito di questo incontro programmato dall'Unione Africana.
Il mio auspicio è che certamente rispondano con urgenza a questa situazione, ma è bene che prendano anche coscienza, sia diciamo a livello dell'Unione Africana, ma sia anche al resto della comunità internazionale, che prendano coscienza di questa situazione drammatica per pensare anche non solo a rispondere alla situazione di urgenza attuale, ma anche di prevedere per il futuro come meglio evitare catastrofi del genere.
E proprio sulle radici profonde di questa crisi alimentare in Africa e come affrontarla, abbiamo intervistato telefonicamente a Dakar Mamoudou Sissoko, ex professore che ha lasciato l'insegnamento nel 1974 per dedicarsi all'agricoltura e all'organizzazione dei contadini a livello nazionale, regionale e continentale. Ecco la lettura che fa dell'attuale crisi nel Corno d'Africa.
Je crois que ce n'est ni acceptable ni tollerable. À part la Somalie,
credo che non sia né accettabile né tollerabile. A parte la Somalia, dove non si può parlare di uno Stato organizzato, gli altri paesi in questione hanno risorse e capacità per non essere in situazioni strutturali di questo genere. Perché non è soltanto quest'anno che succede questo. È qui che cadono le braccia. Quindi, credo che dovremmo cominciare a guardarci negli occhi e dirci che ciò che sta succedendo è dovuto unicamente ad una mancanza di responsabilità. Credo che sia questo il problema. Può succedere che ogni tanto ci siano dei buchi alimentari, quando ci sono calamità, lunghi periodi di siccità, ma nel Corno d'Africa è da vari decenni che ci sono rischi permanenti. E credo che il problema non sia né tecnico né scientifico, ma semplicemente mancanza di responsabilità politica. Mancanza di organizzazione delle comunità, della società, in modo da imporre ai politici di occuparsi della sovranità alimentare dei loro paesi. Questa è la mia prima reazione, perché conosco più o meno la capacità di produzione di quelle zone. E so anche che non hanno sempre la siccità e che si poteva garantire l'alimentazione alla stragrande maggioranza della popolazione.
La très grande majorité de la population sur le plan alimentaire.
Ma è colpa degli africani o di politiche internazionali?
No, je pense que nous avons notre propre responsabilité. Il y a des problèmes au niveau international.
No, penso che abbiamo le nostre responsabilità. Ci sono, è vero, problemi a livello internazionale. C'è la speculazione sui prodotti agricoli, c'è la questione dei biocarburanti e così via. Ma l'Africa deve far fronte a quello che tutti i paesi del mondo, considerati delle potenze o in via di diventare delle potenze, hanno risolto prioritariamente, cioè garantire l'alimentazione a gran parte della popolazione, per non dire la totalità della loro popolazione. Ed è questo che costituirà la base dello sviluppo. Non si può essere capi di Stato o avere delle responsabilità importanti a livello dello Stato e voler stare al potere all'infinito, invece di pensare a creare delle condizioni affinché ci sia almeno la sicurezza alimentare. Si sa come arrivare a questa sicurezza. Solo per fare qualche esempio, dappertutto gli investimenti nei programmi agricoli, nell'allevamento, eccetera, è garantito all'80% dallo Stato. Il privato interviene nel settore agroindustriale, nella distribuzione e così via. Ma ciò che permette l'inquadramento, la produzione, la copertura nazionale, sono i fondi pubblici. È così che le cose sono andate dappertutto. L'Africa non può essere un'eccezione a questo. Quindi non si può dire ai leaders africani che è il finanziamento privato che svilupperà l'agricoltura nel continente. Non è possibile. Non si è mai fatto questo da nessuna parte e quindi non può essere fatto in Africa. Sono gli investimenti pubblici che creeranno le condizioni favorevoli affinché i contadini, siano essi piccoli, medi o grandi, possano lavorare e possano vivere dei risultati del loro lavoro. È questo che gli investimenti pubblici devono realizzare. E i privati potranno poi intervenire a livello della trasformazione del cibo, della distribuzione e creare valore aggiunto. Ed è normale che le organizzazioni dei contadini, le cooperative, eccetera, partecipino in tutto questo processo di creazione di valore aggiunto. Sarebbe anche necessario che il problema dell'accesso alle risorse naturali che appartengono a tutta la nazione sia risolto, affinché coloro che sono nelle zone più lontane, ma ai quali Dio ha dato la fortuna di avere terre fertili, siano protetti e possano beneficiare delle risorse naturali che Dio ha dato loro. E questa è la questione di fondo. Da quando è stato lanciato il CADEP, il programma globale dell'Unione Africana per lo sviluppo agricolo, e che si è detto che per risolvere il problema ci vuole una crescita annuale perlomeno del 6%, tutte le agenzie internazionali, la Banca Mondiale in testa, hanno detto che bisogna trovare meccanismi trasparenti di accesso alle risorse naturali perché questo permette di avere finanziamenti privati. Ecco, una catastrofe ideologica che si sta diffondendo e che permette a certi leaders africani di fare il pappagallo e di dire «è necessario che anche il settore privato intervenga». Ecco dunque le incoerenze, le contraddizioni fondamentali che fanno sì che non siano poste le questioni fondamentali, che non ci occupiamo delle vere questioni.
Sta dicendo quindi che la maggior parte degli stati africani non sostengono seriamente l'agricoltura?
Supporter l'agriculture, ce n'est pas d'abord des coups de ping-pong, c'est des politiques.
Senta, sostenere l'agricoltura non è una partita di ping pong. Si tratta di politiche negoziate, preparate, validate insieme a tutti i protagonisti del settore e messe in atto insieme a loro. Stiamo parlando quindi di politiche a breve, media e lunga scadenza. Non è perché si è sovvenzionato questo o quel programma che si può parlare di appoggio all'agricoltura. No. E guardi che l'Unione Europea, che ha un'unica politica agricola, la sta portando avanti da 50 anni, con delle evoluzioni, chiaro. La Farm Bill degli Stati Uniti viene anche da lontano. Quindi è questo. Non si tratta di qualcosa buttata lì in fretta. Così non ha senso. Ci vuole qualcosa di ben programmato. È una questione che in Africa riguarda la maggior parte della popolazione. Riguarda le ricchezze naturali da condividere, da gestire, e che costituisce una gran parte del prodotto nazionale lordo. In alcuni paesi l'agricoltura rappresenta il 40% del prodotto nazionale lordo. Non è quindi qualcosa che possiamo risolvere a singhiozzo. Questo è il primo problema. In secondo luogo, come ho già riferito, è necessario proteggere le fasce di popolazione più vulnerabili affinché non siano costrette ad abbandonare le loro zone d'abitazione per mancanza di cibo. In Europa la rivoluzione agricola è avvenuta parallelamente a quella industriale. Qui non abbiamo né rivoluzione industriale né rivoluzione agricola, ma non abbiamo bisogno di una rivoluzione agricola nel senso di una concentrazione delle terre e dei capitali. Ciò non ha senso. Ciò che dico, e che tutti sanno, è che è necessario rispettare le regole di progressione. Sviluppando la nostra agricoltura, creeremo un quadro favorevole all'industria. Possiamo prendere l'esempio della Cina e dell'India, che hanno messo l'accento sulle piccole e medie imprese, e fare forse anche qualche pool di grandi industrie. Dobbiamo imparare sempre da chi ha già fatto i primi passi, ma non possiamo copiare al 100%, perché tutto ciò che si fa nella vita dipende dal contesto fisico, naturale, culturale, quindi non si può prendere un meccanismo o un sistema ad un'altra parte del mondo e applicarlo a noi. È stato questo l'errore degli anni di indipendenza. C'era la guerra fredda e chi diceva, ad esempio, noi siamo socialisti, noi siamo comunisti, facciamo come Mao, come Khrushchev. E chi diceva, noi siamo liberali e facciamo come gli americani, e così via. Ma noi non siamo né cinesi, né americani, né russi. Abbiamo quindi bisogno, sì, di guardare a ciò che ha funzionato in altri contesti e poi adattarli al nostro contesto, mettere il nostro marchio e andare avanti evitando di dire che siamo in ritardo. No. Non siamo in ritardo, stiamo semplicemente creando il nostro futuro. E non è stato detto a nessuno quand'è che il mondo chiuderà bottega. È necessario quindi camminare lentamente, fare in modo che le cose non siano fatte in detrimento della maggior parte della gente. Ecco ciò che posso dire.
Pita.
Assisi Socco. Nel 2003, nel suo vertice tenutosi a Maputo, l'Unione Africana, tramite il suo programma di sviluppo continentale, il NEPAD, e in collaborazione con la FAO, ha stabilito un programma dettagliato di sviluppo dell'agricoltura e ha messo l'agricoltura e la sicurezza alimentare al centro delle sue priorità ed ha chiesto agli Stati membri di dedicare almeno 10% del loro budget all'agricoltura. Come vede queste politiche dell'Unione Africana e del NEPAD sull'agricoltura?
Ce sono gli Stati membri che si sono engagati a Maputo, ma il problema ce n'è pas, come je l'ai dit.
Sono stati gli stessi Stati africani a darsi questo impegno a Maputo nel 2003. Ma il problema, ripeto, non è di prendere impegni vistosi, dichiarazioni clamorose, pubblicitarie. L'agricoltura, l'alimentazione, comporta responsabilità a vari livelli. L'alimentazione di ciascuno è in parte responsabilità della persona stessa, in seguito della comunità a livello locale, nazionale, regionale, continentale, mondiale. Allora, prima di vedere le cose a livello dell'Unione Africana o a livello mondiale, è importante localizzare le responsabilità a livello della base, là dove c'è la terra, l'acqua, le risorse, le persone che si occupano dell'agricoltura. Non esiste un campo agricolo mondiale. Non esiste una mandria mondiale. Tutto è a livello della base e nella strutturazione delle società, stati, nazioni. È a questo livello che abbiamo l'Unione Africana. Molto bene, fa raccomandazioni. Le comunità regionali si stanno formando, molto bene. Meno male che non tutto è imperfetto nel nostro continente. Ma penso che l'alimentazione e l'energia siano due aspetti della sovranità che dovremmo difendere, perché per poter parlare di valore aggiunto in ciò che produciamo, abbiamo bisogno di trasformazione. E questo ha bisogno d'energia ad un prezzo sostenibile e durevole che non distrugga le nostre risorse. Sono queste le sfide. Ed è per questo che è responsabilità di tutti, ma soprattutto dei politici. Perché si è fatta una riunione, si dice che tutto è risolto. No. È chiaro che è importante che i capi di Stato si incontrino e diano orientamenti, ma è soprattutto importante che, ritornati nei loro rispettivi paesi, prendano misure concrete affinché tutto diventi realtà. E non ci possono essere politiche stabilite senza l'implicazione di chi lavora nel settore agricolo, senza meccanismi di accompagnamento e di valutazione. È questo che Lula da Silva ha fatto in Brasile. Ha mobilitato i movimenti sociali nel suo programma di lotta contro la fame, Fame Zero. È stato un programma realizzato insieme ai protagonisti del settore, fatto a tappe, seguito, valutato. Questo è un segno chiaro di buona volontà politica.
Una volontà politica che si manifesta chiaramente.
Signor Mamadou Sissoko, nel suo libro Dio non è un contadino, sostiene che l'Unione Africana prende le decisioni sull'agricoltura senza coinvolgere i movimenti dei contadini in Africa. È cambiato qualcosa o questa tendenza continua?
È sicuro che il y a dei progressi, ma ils sont faibles par rapport au niveau des défis.
Ci sono dei progressi, ma sono deboli se paragonati alle sfide. In una regione come il Corno d'Africa, con tante difficoltà, non si può non facilitare l'autonomia, l'organizzazione dei contadini, perché sono loro che sono nel cuore del problema. Si perde tempo in questioni che dovrebbero essere risolte a monte. La libertà dei contadini di mettersi insieme, di avere organismi autonomi e riconosciuti dallo Stato. Queste sono questioni che non dovrebbero porsi. Ci vogliono investimenti pubblici nel settore agricolo per creare ambienti favorevoli alla produzione. È questo che attrarrà a sua volta investimenti. Non si possono portare investitori che vogliano coltivare fiori o altri prodotti d'esportazione quando ciò di cui abbiamo bisogno è garantire l'alimentazione a tutti. Questo è il vero dibattito. L'investitore investe in cose di suo interesse. Tu non puoi dirgli, vieni, ti do le terre più fertili dove c'è acqua, ma farai ciò che voglio io. No, non ha senso. Chi crede in questo? No, gli investitori non sono dei filantropi. Possono, sì, quando hanno molti soldi, come Bill Gates, dare un po' di soldi. Altrimenti, ciò che cercano è il profitto. Quando investono 100, vogliono ricavare 1000, 10.000. Allora, non è su di loro e con loro che si risolverà il problema principale, cioè produrre per alimentare tutti. Questo si fa con investimenti pubblici.
Ce qui est la souveraineté numéro un d'un pays, ce serait fait d'abord avec les ressources publiques.
L'Unione Africana ha in programma per il 10 agosto una riunione di donatori sull'emergenza alimentare nel Corno d'Africa. Che ne pensa? Sarà utile?
Sì, depuis 30 ans qu'on organise des réunions des donateurs. Donc vous voyez bien que c'est aberrant.
È da 30 anni che organizziamo riunioni dei donatori. Come vede, è aberrante. I donatori verranno, perché in fondo ognuno ha bisogno di sentirsi in pace con la coscienza. Ma non è questo che risolverà il problema. Quando andate nei loro paesi, guardate le loro città, le loro capitali. Sono legate a persone, a governi che investono nella costruzione di queste belle città. E poi si dice a 12 milioni di persone che non c'è cibo per loro. Sono aberrazioni, contraddizioni insostenibili. È questa la questione di fondo. Sapere che ci sono mezzi e risorse per evitare ciò che sta succedendo. Ci sono regioni dove c'è disponibilità di terre, terre che devono essere per le comunità, ma si vuole destinarle alla coltivazione di fiori, di questo, di quello. Ci sono problemi.
Pour des fleurs, pour ceci, pour cela. Il y a des problèmes.
Si riferisce agli accaparramenti di grandi estensioni di terre in Africa da parte dell'Europa, Asia, Americhe e del mondo arabo?
Mais évidemment, pour toutes les raisons du monde, on dit que les investisseurs, il faut qu'ils viennent et que pour ils viennent, il faut qu'on aide.
Chiaro, si invitano gli investitori a venire, ma affinché vengano, bisogna che gli si diano terre e i loro investimenti siano pienamente garantiti. Ma i contadini subiscono tutti i rischi dell'agricoltura. E chi pensa a sostenerli con delle garanzie? Chi si pone la questione se i contadini devono o no avere delle garanzie? Le persone che si trovano in queste terre, quando non erano nemmeno conosciute, che hanno assunto tutti i rischi per popolarle, bonificarle, proteggerle, che hanno creato i villaggi, le società, che vi sono rimasti, che hanno lottato contro il colonialismo fino ad ottenere l'indipendenza. Ebbene, sono loro che sono disprezzati oggi perché si dice che sono piccoli produttori, che hanno metodi arcaici e così via. Questo è il problema di fondo.
Siete sintonizzati con Afrofonia, la rubrica settimanale sull'Africa. Abbiamo aperto questa puntata di oggi parlando della reazione degli africani all'emergenza alimentare nel Corno d'Africa. Sappiamo che oltre a organizzazioni nazionali e regionali di contadini, esiste in Africa anche una piattaforma continentale di contadini e produttori agricoli. Come sta reagendo a questa crisi? Qualche segno di solidarietà? Purtroppo, nonostante i nostri sforzi, non è stato possibile contattare l'attuale presidente di questa piattaforma, la camerunense Elisabeth Aitangana. Ascoltiamo allora Mamoudou Sissoko, che è stato uno dei fondatori della piattaforma.
Non ho ancora notizie di qualche mobilitazione della società civile africana, ma noi... È da 30 anni che ci battiamo affinché ci siano politiche agricole nel senso di tutto ciò che ho detto prima. Ed è questo che ha portato alla creazione della rete regionale e dopo alla nostra volontà di unirci a livello continentale. È per questo che dico che la prima responsabilità è nostra. Siamo noi che eleggiamo i nostri governanti. Siamo noi la maggioranza. Se noi non ci mobilitiamo fortemente per fare pressione su coloro che abbiamo eletto affinché prendano delle buone decisioni, nulla funzionerà. Comunque, che io sappia, gli organismi di contadini a livello dell'Africa non si sono ancora riuniti per dire cosa bisogna fare per i nostri fratelli e sorelle che soffrono la fame. Ma nella nostra lotta quotidiana cerchiamo di frenare la cattiva politica e l'accaparramento delle terre, che è un crimine contro i popoli, contro i contadini. È questo che diciamo da sempre. Abbiamo quindi come principio di lotta l'organizzarci per poter svolgere il nostro ruolo in quanto cittadini e cittadine maggioritarie del paese. In secondo luogo, dare l'allarme per dire che a livello del paese o della regione c'è qualcosa che non va. E terzo, creare evidentemente dei meccanismi di solidarietà. Ma poiché non ci siamo ancora riuniti, non so la forma che prenderà questa solidarietà. È comunque un problema che stiamo vivendo giorno per giorno, perché vedere i nostri fratelli e sorelle che sono mostrati come colombe cadute in acqua ci fa male. E abbiamo detto e ripetuto che il modo in cui la questione agricola è affrontata non può che portare a situazioni di questo genere. E non è l'americano, il cinese, il giapponese o l'europeo che deve risolvere il problema dell'insicurezza alimentare in Africa. È una responsabilità nostra.
Chi ha la responsabilità di regolare il problema della sicurezza dell'Africa? È nostra responsabilità.
Era quindi Mamoudou Sissoko, senegalese esperto di agricoltura e dei movimenti contadini in Africa, autore del libro in francese Dieu n'est pas un paysan, Dio non è un contadino, pubblicato nel 2009 a Parigi da Présence Africaine. Il libro mette in evidenza le enormi difficoltà che i movimenti dei contadini africani devono affrontare sia a livello degli stati africani che a livello delle politiche internazionali per vedere l'agricoltura sulla buona strada ed evitare di arrivare a situazioni come quella attuale del Corno d'Africa. Ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato a questo programma, in particolare Rosario Tronollone per il doppiaggio. Ringraziamo voi per la vostra fedeltà all'ascolto di Afrofonia e vi diamo appuntamento per mercoledì prossimo qui su 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Afrofonia sarà come sempre dalle 16.30 alle 17.
Beautiful land with a heart of gold for every friend. We're never gonna give you up for anything in this world. You were the pride of our forefathers, for they live for you. In my dreams I hear your voice calling, your beautiful face smiling friendly to me. May God have mercy on you, Africa. Yeah.